Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, un cordiale saluto a tutti e grazie per averci scelto.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'Editrice Vaticana. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno. Quarto incontro. Geltrude Comensoli e Caterina Volpicelli.
Signore, Padre di bontà e di misericordia, che hai attratto Geltrude Comensoli al tuo figlio, presente nel sacramento dell'Eucaristia, e l'hai voluta fondatrice delle suore sacramentine di Bergamo, rendici partecipi della sua fede ardente e della sua carità operosa, affinché, vivendo nella Chiesa la nostra vocazione e la nostra missione, diveniamo veri adoratori di Cristo Signore, a noi donato nel mistero eucaristico, e possiamo essere gioiosi testimoni del suo mistero pasquale.
È la preghiera d'intercessione per la beata Geltrude Comensoli, elevata agli onori degli altari insieme alla beata Caterina Volpicelli e altri due italiani, Arcangelo Tadini e Bernardo Tolomei. Di questi ultimi due abbiamo ricordato la vita e l'opera nel precedente incontro. Oggi concludiamo il programma con le beate Volpicelli e Comensoli.
Geltrude Comensoli nasce a Bienno, in Val Camonica, provincia di Brescia, il 18 gennaio 1847, quinta di 10 figli. Lo stesso giorno della nascita, i genitori, Carlo e Anna Maria Milesi, la portano al fonte battesimale della chiesa parrocchiale e le danno il nome di Caterina. Nell'infanzia Caterina conosce le gioie dell'innocenza e la spensieratezza dell'età. Il Signore però le fa sentire il desiderio di unirsi a Lui intimamente. La piccola è sovente trasportata da un forte bisogno di raccogliersi nella preghiera, nella meditazione. A chi le chiede che cosa faccia, risponde: «Penso». Verso i 7 anni, non resistendo più al pressante invito di Gesù, una mattina molto presto, avvolta nell'ampio scialle nero della mamma, va nella vicina chiesa di Santa Maria, e ritta in piedi alla balaustra, riceve furtivamente la prima comunione.
La fanciulla diventa sempre più seria, più raccolta, assorbita dal solo pensiero di Gesù, presente nel sacramento dell'Eucaristia, che viene lasciato lunghe giornate nella solitudine. Giovinetta si fa apostola dell'Eucaristia, vorrebbe portare Gesù sacramentato su un'alta montagna, perché tutti lo vedano e lo adorino. Istituisce tra le migliori ragazze la compagnia della guardia d'onore. Il suo ideale è Gesù. Il motto «Gesù, amarti e farti amare» diventa il programma della sua vita.
Attratta ad una vita più perfetta, nel 1862 lascia la famiglia ed entra nell'Istituto delle Figlie di Carità. Ma le mirabili e misteriose vie della provvidenza sono diverse. La postulante si ammala e viene dimessa dall'istituto.
Dopo la guarigione, a causa delle mutate condizioni finanziarie della famiglia, lascia il paese e non a caso entra in qualità di domestica dapprima nella casa del prevosto di Chiari, don Giovan Battista Rota, il quale qualche anno dopo sarà elevato alla sede episcopale di Lodi, e poi nella casa paterna della contessa Fè Vitali. Questi incontri ed esperienze saranno preziosi per Caterina. Nel Natale 1876 rafforza i suoi legami con Gesù e scrive di suo pugno un impegnativo metodo di vita al quale resterà sempre fedele.
Gesù, io voglio amarti con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutto lo spirito, Voglio amarti in ogni luogo, in ogni tempo, e più di ogni creatura. Oh mio amore, toglietemi tutto, tutto, ma datemi amore. Sento grandissimo desiderio di farmi santa. Non voglio che Dio. Voglio imparare a vivere senza consolazioni, senza conforti, con Dio solo. Acconsento a tutto, ma vivere senza amore no, no, no. Amare soffrendo, amare come vuoi tu. Terrò il mio cuore sempre rivolto all'altare ove dimora l'amante Gesù. Stanca ed oppressa, là sarà il mio luogo di riposo.
Nella festa del Corpus Domini 1878, con il permesso del suo confessore, rende perpetuo il suo voto di verginità, emesso la mattina della comunione furtiva. Senza trascurare i suoi doveri di domestica, Caterina si fa educatrice dei bambini di San Gervasio e li guida sulla via dell'onestà e delle virtù cristiane e sociali.
Alla morte dei genitori, la giovane cerca il modo di concretizzare il suo ideale eucaristico. Apre il suo cuore a Monsignor Speranza, allora vescovo di Bergamo, il quale si trova a Bienno, ospite dei conti Fe Vitali. Egli la incoraggia e l'assicura che tale è la volontà di Dio.
Nel 1880, trovandosi a Roma con i suoi padroni, riesce a parlare con il Papa Leone XIII del suo progetto di fondare un istituto religioso dedito all'adorazione eucaristica. Il Papa glielo modifica, suggerendole di unire all'adorazione anche l'educazione delle giovani operaie. Sorretta dal nuovo vescovo di Bergamo, Monsignor Guindani, e dal suo padre superiore, Don Spinelli, il 15 dicembre 1882 Caterina, insieme a due altre compagne, dà origine alla Congregazione delle Suore Sacramentine di Bergamo, con la prima ora di adorazione al Santissimo Sacramento. Il 15 dicembre 1884 veste l'abito religioso e prende il nome di Suor Geltrude del Santissimo Sacramento.
Voglio farmi santa, divenire una fedele immagine del crocifisso mio bene. Un altro Gesù, tutta intenta a procurare la gloria del mio celeste padrone. Mio Gesù, fammi simile a te. Amarti mi basta e farti amare da tante anime.
La nuova congregazione si rivela opera di Dio. Come tutte le opere di Dio, infatti, deve attraversare la bufera delle avversità che mette a dura prova la tenera pianticella. Questa però ha già diramato le sue profonde radici nel terreno ubertoso della preghiera, della mortificazione e dell'umiltà. Non importa che Suor Geltrude con le suore, consigliata dallo stesso vescovo di Bergamo, Monsignor Camillo Guindani, succeduto a Monsignor Speranza, debba abbandonare il primo nido e rifugiarsi a Lodi.
Qui il vescovo, Monsignor Rota, accoglie paternamente quelle figlie e con gesto magnanimo procura loro in Lavagna di Comazzo una casa che diventa provvisoriamente la casa madre dell'istituto. Superate le prove, l'8 settembre 1891, Monsignor Rota, con apposito decreto, erige canonicamente l'istituto. Madre Geltrude, il 28 marzo 1892, ritorna a Bergamo, culla della congregazione, alla quale dà un impulso decisivo e vitale.
L'opera di Dio è compiuta. La fondatrice ha dato ormai tutte le garanzie di continuità per l'adorazione pubblica perpetua a Gesù sacramentato. Ha trasfuso nelle suore il suo prezioso patrimonio spirituale, che è spirito di preghiera, di sacrificio, di mortificazione, di obbedienza, di umiltà, di carità, soprattutto verso i poveri.
Dio è carità. Nascondersi in Lui è amare, è sacrificarsi, è dimenticarsi di sé. Figlia, sposa del sacramento dell'amore, tu devi vivere in Lui solo, come Gesù nel tabernacolo, e con le tue preghiere cercare di attirare le anime al suo culto, i peccatori a conversione sincera, le tue sorelle ad una grande santità.
Il 18 febbraio 1903, a mezzogiorno, Madre Geltrude, piegando il capo verso la chiesa dell'adorazione, va incontro allo sposo per adorarlo in eterno. La notizia della morte si sparge e quanti la conoscono, specie la gente umile e povera da lei prediletta, unanimemente la dichiarano santa. Il 9 agosto 1926 la salma venerata è trasportata dal cimitero di Bergamo alla casa madre dell'istituto da lei fondato, dove giace in apposita cappella attigua alla chiesa dell'Adorazione. La chiesa, esaudendo il desiderio di moltissime persone, il 18 febbraio 1928 apre il processo diocesano sulla santità della vita di Madre Geltrude, sulle sue virtù e sui miracoli, e lo conclude nel 1939. Nello stesso anno, sotto il pontificato di Pio XII, si apre il processo apostolico.
Il 26 aprile 1961, alla presenza dell'oggi beato Giovanni Vigesimo III, ha luogo la Congregazione Generale, dopo la quale è data lettura del decreto sull'eroicità delle virtù praticate da Madre Geltrude, alla quale viene attribuito il titolo di Venerabile. Il 1 ottobre 1989, l'oggi servo di Dio Giovanni Paolo II la proclama beata e il 26 aprile 2009, Benedetto XVI, la iscrive nell'albo dei santi.
In una società smarrita e spesso ferita come la nostra, ad una gioventù come quella dei nostri tempi, in cerca di valori e di un senso da dare al proprio esistere, Santa Geltrude indica come saldo punto di riferimento il Dio che nell'Eucaristia si è fatto nostro compagno di viaggio. Ci ricorda che l'adorazione deve prevalere sopra tutte le opere di carità, perché è dall'amore per Cristo morto e risorto, realmente presente nel sacramento eucaristico, che scaturisce quella carità evangelica che ci spinge a considerare fratelli tutti gli uomini.
Vivi sempre col cuor largo, confidente, fiducioso, perché sia capace di operare molto. Il cuore è piccolo e stretto, non sa fare un passo nella virtù. Il tuo Gesù non cessa un momento di amarti. Ogni istante della tua vita è un tratto d'amore. Sprofondati in quel cuore e troverai motivi di sempre amare. Sta sempre unita a Dio, ma di quella unione dolce, allegra, paziente, uniformata, confidente, tranquilla. Offriti per i peccatori. Non lasciar passare un giorno senza pregare per loro. Appoggiati al tuo diletto. Egli sarà la tua forza e ti condurrà per la via della santità, purché lo lasci fare a modo suo. Tu cerca solo di amarlo, di vivere sempre alla sua presenza, ascoltando con docilità la sua cara voce, la quale parlerà al tuo cuore. Abbandonati nelle braccia del tuo Dio, sicura che Egli ti darà quel che ti manca. Egli ti illuminerà, parlerà per te. Ogni mattina appoggiati sul suo cuore e rinnova ogni ora l'atto di abbandono in Lui. Vivi allegra, Dio ti ama tanto. Vivi sempre alla presenza di Dio. Opera sempre con rettitudine di intenzione, ama la solitudine. Ama assai l'amabilissimo cuore di Gesù.
Ed ecco venirci incontro la fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore, Caterina Volpicelli, che appartiene alla schiera degli apostoli dei poveri e degli emarginati, che nel secolo XIX furono per Napoli un luminoso segno della presenza del Cristo, buon samaritano, che viene accanto ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, per versare sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza.
Nata a Napoli il 21 gennaio 1839, Caterina ebbe nella sua famiglia, appartenente all'alta borghesia, una solida formazione umana e religiosa. Nel reale ducandato di San Marcellino, sotto la guida sapiente di Margherita Salatino, futura fondatrice con il beato Ludovico da Casoria delle suore francescane elisabettiane Bige, apprese le lettere, le lingue e la musica, cosa non frequente per una donna del suo tempo.
Guidata poi dallo Spirito del Signore, che le rivelava il progetto di Dio attraverso la voce di sapienti e santi direttori spirituali, Caterina, che intanto si accaniva a rivaleggiare con la sorella, a brillare nella società, rinunciò con prontezza alla vita elegante e spensierata per aderire con generosa decisione ad una vocazione di perfezione e santità. L'incontro occasionale con il beato Ludovico da Casoria il 19 settembre 1854 a La Palma in Napoli fu, come affermò la stessa beata, un tratto singolare di grazia preveniente, di carità e di predilizione del Sacro Cuore, innamorato delle miserie della sua serva. Il beato l'associò all'ordine francescano secolare e le indicò come unico scopo della sua vita il culto al Sacro Cuore di Gesù, invitandola a restare in mezzo alla società in cui doveva essere pescatrice di anime.
Grazie al suo confessore, il barnabita padre Leonardo Matera, il 28 maggio 1859 Caterina entrò tra le adoratrici perpetue di Gesù sacramentato, uscendone però ben presto per gravi motivi di salute. Altro era il disegno di Dio su Caterina. Lo aveva ben intuito il beato Ludovico, che spesso le ripeteva: «Il cuore di Gesù, o Caterina, questa è l'opera tua».
Su indicazione del padre Matera, la Volpicelli conosce il foglio mensile dell'Apostolato della Preghiera in Francia, ricevendo da lui notizie dettagliate della nascente associazione con il diploma di zelatrice, il primo giunto a Napoli. Nel luglio del 1867, padre Ramier visita il palazzo di Largo Petrone alla Salute, in Napoli, dove Caterina sta meditando di stabilire la sede delle sue attività apostoliche per far rinascere nei cuori, nelle famiglie e nella società l'amore per Gesù Cristo.
L'apostolato della preghiera sarà il cardine dell'intero edificio spirituale di Caterina, che le consentirà di coltivare il suo ardente amore per l'Eucaristia e diventerà lo strumento di un'azione pastorale avente le dimensioni del cuore di Cristo e perciò aperta ad ogni uomo, sempre a servizio della Chiesa, degli ultimi e dei sofferenti.
Con le prime zelatrici, il 1 luglio 1874, Caterina fonda il nuovo istituto delle Ancelle del Sacro Cuore, approvato in primo tempo dal cardinale arcivescovo di Napoli, il servo di Dio Sisto Riario Sforza, e in seguito, il 13 giugno 1890, da Papa Leone XIII, che accorda alla nuova famiglia religiosa il decreto di lode.
Premurosa delle sorti della gioventù, aprì poi l'orfanotrofio delle Margherite, fondò una biblioteca circolante e istituì l'Associazione delle Figlie di Maria con la saggia guida della venerabile Maria Rosa Carafa Traetto. In breve tempo aprì altre case, a Napoli nel Palazzo San Severo e poi presso la Chiesa della Sapienza a Ponticelli, dove le Ancelle si distinsero nell'assistenza alle vittime del colera del 1884, a Minturno, a Meta di Sorrento e a Roma.
Il 14 maggio 1884 il nuovo arcivescovo di Napoli, cardinale Guglielmo Sanfelice, consacrò il santuario dedicato al Sacro Cuore di Gesù, che la Volpicelli aveva fatto erigere accanto alla casa madre, destinandolo particolarmente all'adorazione riparatrice chiesta dal Papa per il sostegno della Chiesa, in un'epoca difficile per la libertà religiosa e per l'annunzio del Vangelo.
La partecipazione di Caterina al primo congresso eucaristico nazionale, celebratosi a Napoli nel 1891, fu l'atto culminante dell'apostolato della fondatrice delle Ancelle del Sacro Cuore. In quell'occasione allestì una ricca esposizione di arredi sacri destinati alle chiese povere, organizzò l'adorazione eucaristica nella cattedrale e fu l'animatrice di quel gran movimento di anime che sfociò nell'impressionante confessione e comunione generale.
Caterina Volpicelli si spense a Napoli il 28 dicembre 1894, offrendo la sua vita per la Chiesa e per il Santo Padre. La causa di beatificazione e canonizzazione dell'insigne testimone della carità del cuore di Cristo, dopo l'istruzione del processo ordinario negli anni 1896-1902 nella Curia Ecclesiastica di Napoli, fu ufficialmente introdotta presso l'allora Sacra Congregazione dei Riti, l'11 gennaio 1911. Il 25 marzo 1945 il Santo Padre Pio XII ne dichiarava l'eroicità delle virtù, attribuendole il titolo di venerabile. Alla vigilia del Giubileo del 2000, Giovanni Paolo II approvava la lettura del decreto di beatificazione e il 29 aprile 2001 la proclamava beata.
Dall'Eucarestia Caterina Volpicelli seppe trarre quell'ardore missionario che la spinse a esprimere la sua vocazione nella Chiesa, docilmente sottomessa ai pastori e profeticamente intenta a promuovere il laicato e forme nuove di vita consacrata. Senza delimitare spazi operativi né dare origine a istituzioni specifiche, volle, come lei stessa affermava, trovare la solitudine nelle occupazioni e un fecondo lavoro nella solitudine. Fu la prima zelatrice dell'apostolato della preghiera in Italia e lascia in eredità, specialmente alle Ancelle del Sacro Cuore, una singolare missione apostolica che deve continuare ad alimentarsi incessantemente alla fonte del mistero eucaristico.
Il 6 dicembre 2008 Benedetto XVI ha disposto la proclamazione del decreto sul miracolo per la canonizzazione. Triplice è l'insegnamento che viene dalla vita e dalle opere della Volpicelli, ricorda il cardinale Crescenzio Sepe nella lettera alla diocesi Dal cuore di Napoli alla Chiesa Universale, scritta in occasione del grande evento. Il rinnovamento della società, la pluralità della santità, la promozione di una rinnovata spiritualità del cuore di Cristo.
Si tratta di avere uno sguardo libero e attento ai principali cambiamenti della nostra società, ma soprattutto avere lo sviluppo di un pensiero che coniughi i tratti del realismo, del coraggio e della speranza. Caterina Volpicelli lo ha fatto attraverso quattro grandi scelte che sono ancora oggi valide. La cultura, da qui il suo impegno per l'educazione e il rinnovamento della gioventù, che voleva fosse non soltanto buona e devota, ma con una certa cultura capace di documentare la parola che trasmetteva. Il sociale, ovvero alleviare non soltanto gli effetti del male e rispondere alle molte problematiche che la realtà presenta, ma risalire alle cause e alle radici del male, dal momento che impegno sociale e impegno culturale devono camminare di pari passo. La missione, scegliendo sempre i posti più poveri e difficili, dove non volevano andare altri, i bassi di Napoli, per donare a tutti l'amore misericordioso di Dio. L'Eucaristia, vissuta non come un alimento individuale e personale, ma come un servizio apostolico alla Chiesa.
O Caterina, madre dei giovani e dei bambini, sorella dei poveri, amica delle famiglie, confidente di chi, desideroso di incontrare Cristo, si affidava alla tua preghiera e ai tuoi consigli. Mostrati anche per noi, oggi, madre, sorella, amica e confidente. Ispira i nostri pensieri e le nostre azioni. Guidaci sulla strada della santità. Insegnaci ad amare l'Eucaristia e la Chiesa. Donaci la saggezza del cuore e della mente. Infondici fede profonda, carità perfetta, speranza viva. Facci amare Gesù e Maria come li hai amati tu.
Testimone dell'amore divino fu anche Santa Caterina Volpicelli, che si sforzò di essere di Cristo per portare a Cristo. Quanti ebbe ad incontrare nella Napoli di fine Ottocento in un tempo di crisi spirituale e sociale. Anche per lei il segreto fu l'Eucaristia. Alle sue prime collaboratrici raccomandava di coltivare una intensa vita spirituale nella preghiera e soprattutto il contatto vitale con Gesù Eucaristico. E questa anche oggi la condizione per proseguire l'opera e la missione da lei iniziata e lasciata in eredità alle ancelle del Sacro Cuore. Per essere autentiche educatrici della fede, desiderose di trasmettere alle nuove generazioni i valori della cultura cristiana, è indispensabile, come amava ripetere, liberare Dio dalle prigioni in cui lo hanno confinato gli uomini. Solo infatti nel cuore di Cristo l'umanità può trovare la sua stabile dimora. Santa Caterina mostra alle sue figlie spirituali e a tutti noi il cammino esigente di una conversione che cambia in radice il cuore e si traduca in azioni coerenti con il Vangelo.
I Santi Italiani di Benedetto XVI, dal libro dell'editrice Vaticana. Quarto incontro, Geltrude Comensoli e Caterina Volpicelli. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Monia Parente, Miriam Spera, Roberto Pedicini, Alessandro Rossi. Gli inserti in voce di Papa Benedetto XVI sono tratti dall'archivio della Radio Vaticana. Tecnici del suono Gustavo Messina e Mario Scatton. Il canto della sigla Uomini e donne del Signore di Palmitessa Muolo è tratto dal compact disc Via Crucis Via Lucis, editrice LDC. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.